come ormai da 4 mesi apriamo con le voci della Palestina, i bambini del coro di Al-Aqsa, questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Se volete intervenire, 06 49 17 50 è il nostro telefono. Oggi tante cose da dire, il tema è quello, come abbiamo poi annunciato sui social dove capitava, il tema è quello del tumore al seno. L'Assemblea Salute delle Donne col coordinamento regionale sanità se ne occupa da tantissimo tempo, qui siamo tutte ragazze oggi. E finalmente un po' di compagnia, e quindi 2 secondi proprio di musica e poi partiamo subito, perché ripeto, sono tanti gli argomenti. Vogliamo un po' raccontare quello che in questi anni si è fatto su questo tema. Coordinamento Sanità ha una pagina Facebook, ha un sito www.coordinamentocittadinosanitasenzaaccento.it e si riunisce ogni giovedì alle 17.30, ma siamo un po' vagabondi e vagabonde, quindi magari vi diremo dove ci riuniamo. E quindi per adesso proprio un secondo, vi ricordo ancora 06 49 17 50 il telefono, se volete intervenire ci fate cosa gradita.
Sì, ciao a tutte e tutti. Ecco, già ci avete sentito insomma in radio altre volte in questi ultimi anni dalla trasmissione del coordinamento regionale sanità. E l'Assemblea per la Salute delle Donne nasce circa 3 anni fa, a seguito purtroppo di una diagnosi insomma di tumore al seno di alcune compagne che facevano e fanno insomma parte del coordinamento regionale sanità, e appunto io sono una di loro, e iniziata la trafila delle terapie, delle cure, insomma ci siamo trovate di fronte a situazioni insomma difficili da affrontare nelle breast unit, che spieghiamo subito sono dei posti dove in teoria a livello multidisciplinare dovrebbe essere affrontato il tumore al seno. E quindi da esperienza diretta abbiamo cominciato a constatare una serie di difficoltà molto grandi nel ricevere un'assistenza adeguata, e poi cominciando a spulciare anche un po' la normativa invece abbiamo scoperto che invece esisteva una normativa regionale che si rifà alle direttive internazionali, che invece prevede tutta una serie di direttive che dovrebbero essere attuate nelle breast unit. Quindi insomma abbiamo cominciato a vedere un po' qual era la situazione in teoria, invece la situazione nella pratica di tutti i giorni ci riportava difficoltà nell'accesso alle cure e in tutta una serie di situazioni che poi andremo a spiegare meglio nello specifico. E quindi abbiamo deciso di organizzarci insomma per capire insieme quindi quello che stavamo vivendo nelle varie breast unit presenti nella regione Lazio, per poi richiedere invece appunto un'attuazione completa e corretta della determina della Regione Lazio, che appunto descrive le modalità organizzative che dovrebbero muovere questi centri senologici. E le prime cose che insomma abbiamo fatto hanno riguardato intanto la stesura di un opuscolo che potete trovare anche sul sito del Coordinamento Regionale Sanità, e un opuscolo che insomma mette un po' insieme quali sono anche i diritti insomma che alle donne che si trovano a vivere questa diagnosi possono richiedere, e quindi una serie di indicazioni comunque molto, molto utili per chi ha ricevuto questa diagnosi. Altra considerazione che subito ci è venuta spontanea insomma alla mente, vivendo l'esperienza della diagnosi di tumore al seno, è tutta l'ipocrisia, la pubblicità diciamo ingannevole che gira sul tumore al seno, e che viene insomma molto pubblicizzato come l'assistenza alle donne con tumore al seno, vengono fatte molte campagne, poi nella pratica invece appunto l'assistenza non è adeguata, come non esistono, e poi ne parleremo anche in seguito, delle strutture territoriali adeguate per una patologia che invece interessa una donna su 8 nel corso della propria vita. Quindi dovrebbe interessare la sanità pubblica, che dovrebbe investire in centri adeguati per le donne. Inoltre era visibile insomma la mancanza di visibilità delle donne con tumore metastatico, quindi anche questo insomma l'abbiamo ritenuta una cosa grave su cui invece interrogarci, perché invece la visione che viene data negli ultimi anni del tumore è una visione molto patinata di un'esperienza che in qualche modo può essere di crescita, di miglioramento, e invece ma io personalmente non lo condivido affatto questa idea. Insomma faremo volentieri a meno della sofferenza insomma e delle difficoltà che ci porta a questa patologia.
Mi inserisco proprio un secondo, abbiamo criticato in tante trasmissioni nella nostra trasmissione, scusate la ripetizione, del coordinamento, e non solo, anche prima, proprio l'atteggiamento del nastro rosa, no? Di questa Susan Sontag, che viene dall'America, che fa corri per la cura, insomma il discorso che facevi te, e ci hanno aiutato molto le compagne delle Amazzoni Furiose su questo, che sono su questa stessa linea e sono state le prime a denunciare questa manipolazione, esatto, distorsione dell'argomento.
Esatto, le compagne delle Amazzone Furiose hanno fatto su Radio Onda Rossa delle bellissime insomma interventi e trasmissioni, e le donne, le compagne di Oltre il Nastro Rosa hanno denunciato appunto questa visione patinata del tumore al seno che rende invisibili le difficoltà, e soprattutto anche delle donne appunto con tumore metastatico. Abbiamo contestato, come dicevi, spesso anche in piazza le corse finanziate dalla Susan Komen, della Susan Komen, sì, l'ultima volta, quest'anno non ci siamo andate, eravamo un po' forse demoralizzate, non ci siamo andate, però ci ripromettiamo di riandare, però l'ultima volta che siamo state insomma addirittura hanno cercato di cacciarci perché gli organizzatori, le organizzatrici soprattutto purtroppo dicevano che protestando e mettendo in luce le difficoltà che le donne vivono all'interno delle breast unit davamo un'immagine difficoltosa, di problematica, mentre loro avevano intenzione, no? Di parlare solo di quanto ci si può fare insieme, di quanto si può migliorare, quindi dovevamo solo parlare del buono che viene da questa condizione.
Sì, se posso aggiungere proprio a questo, sì, loro difendevano questa visione rosa del tumore al seno, mentre noi vogliamo rimarcare una visione politica di questo problema, perché I numeri che dicono di aumento del tumore al seno, anche l'ultimo oncologo con cui abbiamo fatto un incontro ci ha parlato di un aumento esponenziale degli ultimi 2 anni, vuol dire che non è una questione privata, è una questione che riguarda tutte e tutti, quindi la società in generale e soprattutto chi lotta per la difesa di una salute generalizzata delle persone e in questo caso delle donne che devono affrontare questo problema. E infatti il messaggio che lanciamo, e adesso lo affrontiamo anche meglio, è che nessuna si deve sentire sola e soprattutto non ci deve essere questa forma di ritrosia anche a parlarne, perché purtroppo ancora anche alcune persone giovani con cui ci è capitato di confrontarci hanno proprio questa difficoltà di affrontare il discorso, perché non è una colpa a ricevere una diagnosi di questo tipo. E anche, non so se poi ci sarà modo di parlarne, quindi lo dico molto velocemente, in tutti i rapporti che fanno annuali su questa cosa dicono dell'aumento di questi numeri, però poi sulla prevenzione parlano di tutte cose che sembra mangiare meglio, non fumare, non bere, come se appunto la colpa fosse della persona. No, ci sono cause che vanno identificate e vanno anche combattute, tra cui quelle ambientali, appunto della qualità dell'alimentazione, e poi approfondiremo un po' questo discorso.
Sì, ecco, e tornando invece proprio alle Breast Unit, quello che abbiamo fatto fin dall'inizio è stato cercare di capire quindi come funzionavano le varie Breast Unit all'interno della Regione Lazio, quindi tramite le nostre esperienze siamo riuscite un po' a mappare la situazione di alcuni ospedali della Regione, non tutti perché insomma purtroppo non siamo riusciti ancora a generalizzare questo tipo di proposta politica, però la trasmissione di oggi vuole essere un nuovo punto insomma verso questa direzione, quindi ribadiamo il fatto che le donne in ascolto possono chiamare, intervenire sulla raccontandoci anche le proprie esperienze. E abbiamo iniziato quindi a raccontarci come vivevamo il nostro percorso all'interno delle Breast Unit e per lo più insomma abbiamo diciamo individuato all'interno di alcune Breast Unit che sono il Sant'Andrea, il Fate Bene Fratelli, il Tor Vergata, il Policlinico Umberto I, il San Giovanni, diciamo l'ospedale di Marino, insomma abbiamo cominciato a prendere un po' di informazioni nostre di prima mano e un po' siamo andati direttamente all'interno delle Breast Unit, abbiamo chiesto incontri e se non ce le hanno date siamo andati direttamente a volantinare e quindi abbiamo poi ottenuto nell'immediato insomma di parlare con dei referenti o presenti sul posto. E il quadro che ne è venuto fuori è un quadro molto eterogeneo, il che insomma non dovrebbe essere, proprio perché come abbiamo detto all'inizio esiste una determina della Regione Lazio che invece dà delle direttive dettagliate a tutte le Breast Unit e quindi tutte dovrebbero funzionare allo stesso modo. Invece a quanto pare, se ti dice fortuna che capiti perché te l'hanno detto, perché proprio ti sei rivolta in una Breast Unit che funziona meglio, avrai la fortuna di ricevere determinate cose, quindi essere assistita in un certo modo e magari più vicini, diciamo con più servizi più vicini alla determina della Regione Lazio. Se invece ti capita di accedere in un ospedale, in una Breast Unit differente, ti devi arrangiare, passi le pene dell'inferno, e questo poi non solo nell'immediato ma purtroppo per parecchi anni, perché le donne comunque che ricevono questa diagnosi come minimo per 5 anni dovranno frequentare l'ospedale, la Breast Unit, e quindi sono parecchi anni della propria vita all'interno di un ospedale, e come minimo parliamo di 5 anni. E le cose che sono venute fuori quindi riguardano i punti che invece presenti nella determina che dovrebbero essere rispettati, e daremo qua insomma un po' di punti che a noi sembrano quelli proprio più macroscopici. E abbiamo tra l'altro registrato anche delle nostre esperienze che vogliamo farvi ascoltare, anche un po' per sollecitare una partecipazione dall'altro capo della radio. E una delle criticità evidenti, che non riguarda poi tra l'altro solo il tumore al seno ma anche molte altre patologie, dove sarebbe prevista la presa in carico e invece non è prevista la presa in carico. Che cos'è la presa in carico, intanto, che non tutti lo sanno? La presa in carico è, dovrebbe essere il fatto che quando si entra in cura all'interno di un ospedale, all'interno di un percorso diagnostico insomma preciso, l'ospedale dovrebbe prenderti in carico in maniera completa, ossia ogni visita per tutti gli specialisti che le persone, in questo caso le donne, dovranno incontrare, tutti gli accertamenti diagnostici che dovranno essere fatti devono essere gestiti direttamente dalla struttura che ti prende in carico, appunto, e senza che la donna debba autonomamente chiamare personalmente il recup, oppure appunto districarsi anche all'interno dello stesso ospedale per cercare di avere le visite mediche e gli esami diagnostici. Quindi la struttura dovrebbe prendere in carico completamente la donna e gestire tutto il suo percorso terapeutico, quindi attraverso anche la prenotazione degli esami e delle visite. Questo però purtroppo in molti casi è disatteso, ed esisterebbe, legato a questa tematica, la figura della case manager, che noi abbiamo visto fra di noi è una figura fantasma di cui molte donne non sanno neanche l'esistenza di questa figura. In realtà è una figura importantissima, che è rimarcata molto all'interno della determina, perché è quella persona, quella figura che, ecco sì, l'abbiamo tra l'altro anche riportato nel nostro opuscolo.
E infatti abbiamo scritto così, proprio per informare le donne, che la case manager nella Breast Unit è prevista come riferimento per tutto, che ha il compito di indirizzare la donna nei percorsi diagnostici e prenotare le indagini strumentali e le visite per tutto il percorso terapeutico. Se non viene indicato chi è, si può chiedere. In effetti, le ultime testimonianze che abbiamo ricevuto ci hanno detto che non avevano conosciuto questa figura, che dovrebbe essere fondamentale.
Sì, no, infatti.
Vuoi dire?
No, io ho avuto questa esperienza, diciamo, un mese fa. Sostanzialmente sono stata operata e sinceramente non ho mai conosciuto una figura che coordinasse, diciamo, le visite tra di loro, cioè la comunicazione tra gli specialisti pure non esiste. Cioè, se tu vai dal senologo e poi vai, che ne so, dall'oncologo, o vai da un'altra figura, insomma, dal radiologo, non sanno, perché non hanno una scheda del paziente. Cioè, nei computer non è che tu arrivi, gli dai il tuo nome e loro vedono quello che c'hai, quello che hai fatto. Niente, glielo devi sempre raccontare tu, ricominciare tutto da capo e portare tutta la documentazione.
In più c'è anche delle volte difficoltà nelle visite, per dire, per a me una risonanza magnetica mi hanno detto di cercarla fuori perché loro non riuscivano a trovarla. Adesso
c'è una telefonata, sì, adesso la mandiamo.
Vai.
Pronto?
Pronto, mi sentite?
Sì, sì, vai.
Sì, benissimo, scusate. Allora, sono Cristina, sono del collettivo di lotta in difesa del consultorio di Garbatella. Innanzitutto inizio col dire che ho perso l'inizio della trasmissione, mi sono collegata ad un certo punto e sono totalmente d'accordo, cioè veramente grazie per tutto il lavoro che state facendo e magari collaboriamo anche nella costruzione di questa mappa generale della fotografia su questo tema. Ho colto, mi sono collegata quando si parlava del fatto che tendenzialmente c'è una colpevolizzazione, no? Oppure una atomizzazione, per cui si dice che appunto riporti tutto sull'alimentazione, sul fatto che fumi, no? Laddove in realtà, se uno la volesse guardare da un punto di vista ampio e generale, è il sistema che ti determina questo. E stavo ascoltando adesso tutta questa cosa di cui stavate parlando, della differenza tra ospedale e ospedale e anche del fatto che state costruendo, no, un quadro generale. Quindi semplicemente volevo intervenire per chiedervi appunto è l'inizio, perché ho perso l'inizio della trasmissione, è l'inizio di un percorso per cui voi già state lavorando a mappare, perché sembra, parlo anche un po' a nome di tutto il collettivo col quale abbiamo già affrontato questo tema, perché volendo la chiusura dei consultori è lo stesso identico tema, no? Nel senso, è anche lì un attacco e una impedire la prevenzione, no? Perché su tantissimi temi, dalla questione allo screening al collo dell'utero, quindi il movimento è una questione legata all'oncologia, ma su tutto il resto, sulle gravidanze che non volute, no? E quindi, oppure sulla violenza, no? Quindi si parla moltissimo di tante cose, ma stiamo nello stesso contesto. Quindi volevo da un lato dire che comunque ci piacerebbe, grazie per quello che state facendo, e magari entriamo in relazione perché collaboriamo anche, perché ho sentito che state una parte degli ospedali sono stati mappati, ma altra parte chiaramente no, perché è anche legato poi alle risorse che uno ha. E poi volevo capire appunto in generale qual è il percorso, se avete già messo in atto un percorso di lotta, di denuncia degli ospedali le cui breast unit sono carenti, no? Anche stavo sentendo l'ultimo intervento, quindi mi taccio e vi ringrazio, grazie tante, continua a seguirvi
grazie
la radio.
A te, ti rispondiamo dalla radio.
Grazie, ciao.
Sì, ecco, allora noi appunto esistiamo da circa 3 anni e la prima cosa che abbiamo fatto, dopo appunto esserci un po' confrontate sulle carenze e sulle difficoltà che avevamo nelle nostre breast unit, è stata quella di scrivere una lettera che è stata indirizzata all'allora presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, all'assessore alla sanità D'Amato, a tutta la commissione sanità della regione Lazio e a tutte le figure di riferimento all'interno delle breast unit per tutte le province della regione Lazio. A questa lettera non è seguita nessuna risposta, se non dal Pertini, dalla ASL Roma 2, dal Pertini e dal San Filippo Neri, se non sbaglio, in cui dicevano che la loro breast unit invece rispettava la determina, insomma in due frasette liquidavano le nostre considerazioni. Ripeto che effettivamente è vero che la situazione è molto eterogenea, quindi abbiamo racconti anche positivi di donne in alcune breast unit. Faccio un esempio: il San Giovanni, a noi risulta una breast unit che in qualche modo aderisce maggiormente alla determina e quindi garantisce tutte le prestazioni specialistiche che sono indicate nella determina. però nessuno comunque, a parte queste due risposte così lapidarie di questi due ospedali, ci ha chiamato per discuterne.
Scusate, proprio brevemente, siccome l'ascoltatrice che ha telefonato ha citato giustamente il problema del tumore alla mammella, il cancro del collo dell'utero, l'interruzione di gravidanza, ma le donne hanno bisogno anche, e se sta in un consultorio lo sa meglio di me, di essere assistite anche in salute e non in situazioni di emergenza, quindi parliamo di assistenza nella gestazione, nel parto e nell'allattamento, cioè noi ne abbiamo parlato altre volte, oggi ci focalizziamo su questo, ma non dimentichiamo che pure questi sono problemi.
Volevo dire di un paio di esperienze positive che ci sono arrivate da persone che erano in cura all'ASL RM6 all'ospedale di Anzio, e che venivano seguite per il fatto che non gli appioppavano un pacchetto di impegnative e poi dovevano sbattere la testa a prendere gli appuntamenti, ma gli venivano dati anche gli appuntamenti successivi nel percorso dei controlli, che questa è una cosa importante, perché oltre a dover affrontare la malattia deve affrontare tutto il percorso successivo dei controlli, e se non hai facilità nel trovare gli appuntamenti diventa un'altra malattia trovarsi gli appuntamenti, oltre tutte le cose che una donna in cura deve affrontare, che magari vedremo dopo, la condizione economica e tutte queste cose.
Sì, diciamo che appunto oltre a mandare la lettera alla Regione Lazio, chiaramente abbiamo cominciato insomma a parlarne in giro, e come dicevo abbiamo iniziato anche a presentarci all'interno delle Breast Unit, quindi abbiamo cominciato a parlare con dei referenti oncologi che quantomeno chi si è reso disponibile a un confronto. Da parte di alcuni oncologi comunque c'è stata una difesa anche insomma molto povera, insomma, dell'operato del loro ospedale, per cui quando gli si rimproverava per esempio la mancanza della visita ginecologica come garantita alle donne per il cancro al seno, e tra parentesi spiego perché è necessaria, le donne con cancro al seno iniziano una serie di terapie farmacologiche che comportano dei cambiamenti anche da un punto di vista ginecologico, per cui anche nella determina della Regione Lazio sono previsti come specialisti di supporto nel percorso terapeutico il reparto di ginecologia. Alcune terapie che si intraprendono portano alla menopausa, altre invece comunque possono comportare un tumore all'endometrio, all'utero, quindi comunque la visita ginecologica non deve essere demandata al ginecologo privato o pubblico che sia della donna, ma dovrebbe essere gestita dalla stessa breast unit. Nel mio caso specifico faccio un esempio: a un certo punto l'endometrio, la mia ginecologa privata l'ha visto troppo spesso e mi ha detto con una certa facilità che poteva essere una neoplasia. Io chiaramente sono andata nel panico, ho contattato la breast unit e dopo un paio di controlli sono riuscita a capire che l'endometrio comunque prendendo un determinato medicinale si spessisce, e che quindi quella ginecologa non era preparata a capire l'effetto del tamoxifene sul mio endometrio. Questo per capire quanto è importante avere tutti gli specialisti a disposizione. E mentre dicevo che in alcuni casi negli ospedali non viene garantita la visita ginecologica, mentre in altri sì, però non possiamo vivere sulla fortuna di capitare nell'ospedale giusto. Quindi in questi anni abbiamo continuato appunto a cercare informazione, a richiedere informazione, a richiedere che venissero attivati determinati servizi. Ad oggi, per esempio, poco tempo fa abbiamo avuto un colloquio con l'Umberto I e con l'oncologo che gestisce la Breast Unit, che ha una visione, dobbiamo, per fortuna, molto, diciamo, simile a quello che noi vorremmo che fosse la Breast Unit. E cercheremo di attivare delle iniziative all'interno delle Breast Unit, ma la cosa fondamentale a nostro avviso è creare all'interno delle Breast Unit un nucleo di donne, come avviene ad esempio nei consultori con l'Assemblea delle Donne dei Consultori, che mantenga viva la richiesta delle necessità e dei bisogni delle donne, e solo le donne che vivono quella Breast Unit possono farlo. E visto che nella Breast Unit ci si passa, come abbiamo detto, almeno 5 anni della propria vita, sono le donne che vivono quella Breast Unit che devono riprendere in mano i propri bisogni.
Io metterei un po' di musica, proprio una cosa breve, siccome stiamo parlando di rivoluzione, secondo me, comunque nel senso più ampio del termine, allora lo facciamo dire a Tracy Chapman, che lo dice sicuramente molto bene.
Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
Allora, sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9, 06 49 17 50 il nostro telefono, e questa è la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità insieme all'Assemblea Salute Donne, che comunque posso dire che è un'emanazione del Coordinamento Regionale, e stiamo parlando di tumore al seno, e adesso vi mandiamo alcune testimonianze sui temi, alcuni dei temi che abbiamo trattato adesso. Eccoci qua, se la puoi mandare, dovrebbe partire.
Un altro elemento di fatica all'Umberto I è che il day hospital per le chemioterapie è sovraccarico di pazienti, si accolgono molte più pazienti di quelle che potrebbero essere gestite in una sola giornata, e quindi ci sono lunghe ore di attesa prima di sedersi a fare chemioterapia, e spesso si arriva stremate a quel momento. Mi è capitato di restare in ospedale anche 6 ore, 7 ore per fare un'ora e mezza di terapia. Io facevo un chemioterapico e il trastuzumab, che è il farmaco biologico per i tumori HER2 positivi, e ho finito dopo 12 sedute. Durante questi ultimi mesi, soprattutto a cavallo delle vacanze di Natale, le attese sono state molto lunghe. Nel mio caso non facevo una chemio rossa, non ero fisicamente debilitata tanto quanto altri pazienti, ma ho assistito a scene di persone stremate, anche anziane, in attesa che non si riusciva a far entrare entro la fine della mattinata a fare le terapie, perché purtroppo la struttura è in affanno. Si garantisce a tutti la terapia, ma in condizioni abbastanza stressanti, perché mancano i posti. Ovviamente questo non è un problema di cui si può discutere con le persone che sono lì al day hospital e che nonostante tutto cercano di essere attente, presenti, gentili, ma loro stesse sono estremamente stressate e affaticate dalla situazione, ed è un problema più grande di tagli alla sanità pubblica e di strutture che non dispongono dei posti necessari rispetto ai pazienti che sono stati presi in carico o operati presso quell'ospedale.
Non hanno assolutamente coordinamento tra di loro, è inutile che parliamo di Brexit Unit, quello che sia, con tutti gli ospedali e cose, che a me mi pare che poi alla fine sia vero, perché comunque non hanno una scheda del paziente che qualsiasi ospedale in tutta Italia possa vedere, perché se io decido di andarmi, per dire, a farmi curare in un altro ospedale o a farmi un'eventuale cura in un altro ospedale, dico, basta inserire i dati, avere i dati, uno vede su internet, vede. No, non ce l'hanno nemmeno tra di loro, cioè loro, io non c'ho una scheda, perché tutte le volte devo riportare tutte le storie che c'ho, tutto quanto, e poi uno decide una cosa e quell'altro manco lo sa, cioè è una cosa veramente scema, dice quello. Allora lasciate perdere questa Brexit Unit, fate che sia un medico solo che decide, forse, non lo so, veramente, vabbè.
Sono stata operata a marzo 2021 al Fate Bene Fratelli. Mi è stata fatta una mastectomia del seno sinistro. Subito dopo l'operazione, per circa un paio di mesi, sono dovuta stare molto attenta ai movimenti, anche perché c'era la cicatrice non si chiudeva, e quindi ogni volta che andavo a visita mi dicevano di stare attenta e di fare dei movimenti diciamo per la spalla, ma non mi hanno spiegato quanto fosse importante fare una ginnastica adatta proprio al tipo di intervento, e non ho mai incontrato il fisiatra nell'ospedale. Successivamente ho avuto tantissimi problemi con la spalla, a parte un dolore costante, e poi era limitata la mobilità, il braccio non si alzava completamente, non riusciva a fare un giro completo, e avevo difficoltà in alcuni movimenti, e quindi da sola ho preso un appuntamento al servizio sanitario con una fisiatra che mi ha dato un paio di indagini da fare anche sulla schiena, ma diciamo che anche questo incontro non è stato sufficiente, e quindi ho deciso, insomma, in qualche modo di muovermi da sola. Mi sono fatta prescrivere dal mio medico di base delle sedute di fisioterapia, e quindi ho trovato un centro convenzionato e ho fatto della fisioterapia. Successivamente mi sono iscritta in piscina, e quindi facevo nuoto libero, però non riuscivo a nuotare, non riuscivo a fare tutti gli stili, soprattutto stile libero, e quindi per molto tempo ho fatto anche esercizi da sola nella vasca piccola, cercando di allenare la mobilità del braccio, e quindi per riprendere una mobilità, diciamo, adeguata ci ho messo circa un anno e mezzo, e finalmente quest'estate ho potuto nuotare e fare uno stile libero e fare tutti gli stili. E tuttora sento che la mobilità non è completa e quindi probabilmente dovrò ancora insistere, però ecco, tutto questo sarebbe stato diverso, perché se il breast unit mi avesse fatto fare una visita con il fisiatra come previsto dalle linee guida, avrei iniziato immediatamente la ginnastica necessaria dopo un intervento di questo tipo e avrei evitato mesi di dolore costante alla spalla, anche notturno, e soprattutto avrei evitato tutta questa, diciamo, tempo e fatica per riprendere una mobilità completa.
Ciao, sono Alessandra e sono qui in radio come incarnazione della casistica di cui parlavamo all'inizio, cioè sono una giovane donna di 37 anni che a 36 anni si è trovata da sola una pallina dura al seno che poi si è rivelata essere un carcinoma invasivo della mammella. Quindi io sono in qualche modo una prova vivente del fatto che gli aumenti di cui si diceva prima, di l'abbassamento dell'età media dei casi di tumore al seno, è qualcosa che si riscontra quotidianamente in tutti gli ospedali e c'è stata anche confermata nei dialoghi con le breast unit. Tra l'altro io non sono un caso spiegabile con una mutazione genetica, non c'è una familiarità comprovata, per cui probabilmente nel mio caso c'è un fattore ambientale di non poco conto, cioè dove sono cresciuta. Io sono nata a Napoli, adesso vivo a Roma, sono vissuta quasi tutta la mia vita nelle aree metropolitane più inquinate del paese, però appunto quando poi mi è stata comunicata la diagnosi, intorno a me si è creato questo clima, come si diceva prima, anche di colpevolizzazione della mia alimentazione, delle mie scelte di vita, eccetera eccetera. Ovviamente quando poi invece si guarda il problema ad una scala macro e si capisce di essere parte delle molte giovani donne che si trovano ad affrontare questo problema oggi nelle breast unit, io ne ho incontrate altre di giovani donne quarantenni, si capisce che in realtà il problema è politico, come dicevamo prima. Mi sembra importante raccontare come ho incontrato l'assemblea nel mio percorso. Ci siamo incontrate a Luce Siesta, quindi anche, diciamo, in qualche modo un incontro che conferma l'importanza degli spazi transfemministi all'interno della città, come dei consultori e di altri luoghi in cui le donne si incontrano e si generano delle alleanze, e da lì ho potuto raccontare alle compagne quelle che erano le mie difficoltà nell'essere curata nella breast unit dell'Umberto I, e qui mi riallaccio all'ultima testimonianza che avete sentito riguardo ad esempio all'incontro con i fisiatri e la fisioterapia. Nel mio caso, dopo l'operazione, sono stata operata il 1 agosto e dimessa dopo 4 giorni, non mi è stato detto, io ho fatto una quadrantectomia, non mi è stato detto che avrei potuto avvertire un'infiammazione al braccio, che è quella del cordone del braccio dall'ascella, diciamo, dove si viene operate e dove di solito vengono poi asportati i linfonodi. Non mi è stato detto che avrei potuto avere dei disturbi, e io dopo una settimana circa mi sono ritrovata con il braccio bloccato, che non riuscivo ad alzare oltre la spalla, e mi sono spaventata perché, non avendo elementi per capire di che cosa si trattasse, la mia testa ovviamente ha elaborato cose andate male durante l'operazione. Avevo la sensazione come se mi avessero accorciato un nervo nel braccio. In realtà poi, parlandone, qualcuno mi ha consigliato di di rivolgermi al telefono ad una fisioterapista, anche lì, cioè mobilitare le proprie, perché mobilitare le proprie relazioni sociali e le proprie conoscenze quando sei presa in carico da una breast unit? E mi è stato detto che in realtà questa cosa era normalissima e che dovevo fare degli esercizi. A quel punto ho iniziato a pretendere che la breast unit mi facesse fare un ciclo di fisioterapie, visto che è in qualche modo parte del pacchetto di visite che la paziente può fare, che sono garantite. E da allora, quindi settembre, ci sono riuscita la settimana scorsa a fare la prima seduta di fisioterapia, che è stata tra l'altro molto utile, molto bella, e la fisioterapista mi ha spiegato che tutte le donne, a prescindere dalla tipologia di intervento, che sia una mastectomia, una quadrantectomia o quant'altro, devono in qualche modo controllare che anche soltanto la cicatrice stia funzionando, stia andando bene, e che si può manipolare la cicatrice per distaccare i tessuti che vengono cuciti insieme dopo l'operazione. Quindi, al di là della questione di mobilità, chi ha avuto interventi più invasivi, svuotamento dell'ascella, prelievo del linfonodo sentinelle basso, eccetera eccetera, tutte quelle che vengono operate dovrebbero in qualche modo incontrare una fisioterapista, e loro sono lì per questo. Ma e questa è una, diciamo, una delle tante questioni che sono emerse in questi mesi nel mio percorso, mi sono resa conto che tutto quello che non viene proposto alla paziente, che ho dovuto chiedere, in realtà ha a che vedere anche con le visite che sono un po' più di cura di sé, cioè tutte quelle che sono molto violente, che la paziente fa fatica a percepire come cure, ad esempio la chemioterapia. Io ho fatto 3 mesi di chemioterapia, le più invasive, le più chimiche, se vogliamo, ovviamente sono fatte d'emergenza. Tutto quello che riguarda la ginecologia, sfogarsi sulla menopausa indotta, fare fisioterapia, il nutrizionista, sono messe in secondo piano, ma invece sono importanti anche soltanto dal punto di vista psicologico. Sono visite più calme, più lente, in cui la paziente viene rassicurata, trova spiegazioni a effetti collaterali delle terapie, che sono ovviamente sottovalutate sia da diciamo questa figura che spesso non esiste, che è la case manager, che non prende questo tipo di appuntamenti per le pazienti, sia dall'oncologo, con cui si parla di volta in volta. Il mio oncologo, quando dico sono una donna di 37 anni che è stata mandata in menopausa, avrei bisogno di parlare delle vampate di calore e di tutto quello che mi sta succedendo per via dell'ormone sintetico, mi dice: sì, adesso aspettiamo, poi più in là magari prendiamo un appuntamento con la ginecologa. Ma non è un aspetto secondario della vicenda. Quindi, diciamo, in qualche modo uno dei messaggi degli aspetti che poi, parlando, collettivizzando il mio caso con le compagne in assemblea, è emerso, è che bisogna fare una fatica in più per pretendere tutte le visite, tutte le prestazioni che si possono pretendere da una breast unit nel momento in cui si vive un'esperienza così difficile, che, come si diceva prima, non è un dono, non è un'occasione di crescita, è un accollo infinito che, diciamo, è anche molto 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 stressante se non collettivizzato.
No, dunque, io l'esperienza che ce l'ho avuta, ce l'ho avuta all'Umberto I, al Policlinico Umberto I. E appunto, come dicevo prima, non c'è collegamento tra i vari specialisti, e tantomeno manca questa figura, diciamo, un po' la nostra tutrice dovrebbe essere, no? E quindi ritorniamo al discorso che anche le visite, a me mi è successo che per la risonanza magnetica, appunto, siccome ne avevo 2 di carcinomi molto piccoli e vicini, e per fortuna il chirurgo mi ha fatto fare una risonanza magnetica, perché non era sicuro che erano solo quelli. Infatti aveva visto giusto, perché ne abbiamo trovati altri 3 nello stesso seno, e quindi abbiamo proceduto con la mastectomia totale al seno. In più, con la risonanza magnetica mi hanno trovato anche un altro all'altro seno, e mi hanno fatto una quadrantectomia, nel senso che però è stata faticosa la cosa, perché mi hanno scaricato addosso il fatto di prendere appuntamento da sola con il CUP. All'inizio,
dovresti non spostare distanti dal microfono.
All'inizio ho anche telefonato appunto per vedere se c'era un appuntamento libero e mi hanno risposto che non è che non volevano darmelo, ma in tutto il Lazio non c'era, era proprio chiuse tutte le prenotazioni in tutto il Lazio. E in quel momento io mi sono sentita un po' persa, però ho detto vabbè, se mi hanno preso in carico pure loro avranno delle responsabilità, saranno pure affari loro, non solo i miei, per cui ho chiamato, ho detto io non trovo niente, fate come volete, però me la dovete trovare voi, l'appuntamento me lo dovete trovare voi. E guarda caso, dopo che hanno sentito che mi ero un po' adirata, mi hanno dato l'appuntamento dopo una settimana. Quindi non so come funzionano pure queste cose, cioè sei una poveretta veramente. Lì era l'unico discorso, era che bisognava andare a pagamento. E qui poi sul discorso economico poi magari ci ritorniamo sopra dopo. Però
per inciso, così intanto lo diciamo da un sacco di tempo, è illegale chiudere le liste. Questo è illegale, poi se andate sul nostro sito trovate tutte le informazioni.
So completamente d'accordo che è illegale, il problema è che quando ti trovi di fronte un operatore all'altra parte ti dice guardi signore tutto chiuso, tu lì ti senti perso e quindi giustamente sono ricorsa di nuovo a loro. Io non avevo figure di riferimento, però non è che mi sono fatta scrupolo, ho chiamato direttamente il professore, gli ho detto io qui non trovo niente, fate voi, e per fortuna che mi ha ascoltato, diciamo io non posso parlare molto male di questa persona perché è stato coscienzioso, è stato bravo, ma a modo loro sono tutti coscienziosi, il problema appunto come dicevamo prima che non si parlano e quindi ti ritrovi sempre un po' a ricominciare un po' da capo, ti senti sempre che ricominci tutto da capo. E poi c'è il fatto della degenza, io adesso non so se, però mi è venuto in mente perché è stata una cosa terrificante. Per me è stata peggio la degenza che non l'operazione, perché tutto sommato è andata bene, non ho avuto fastidi, diciamo mi hanno levato i linfonodi, però fastidi non ne ho avuti, liquidi, non ho avuto nulla, non ho avuto grossi dolori, sono sincera, forse perché c'è un seno piccolo, mi hanno fatto una ricostruzione, non lo so, però non ho avuto problemi. Il problema però è stata che durante la degenza già ero dimagrita, durante la degenza credo di essere dimagrita altri 3-4 kg perché è stata allucinante perché non c'erano i riscaldamenti come sono arrivata, per cui siamo state tutto il giorno prima di ricoverarci in piedi in attesa e poi alla fine per disperazione ci siamo fatte portare le coperte da casa perché non c'erano le coperte necessarie che stavano in tintoria. E poi dopo quando diciamo abbiamo portato il giorno dopo che erano tornate dalla tintoria, ma noi avevamo già provveduto che addirittura c'era gente che se l'è dovute andare a comprare perché era lontano, quindi il giorno dopo ci hanno portato queste copertine, quelle d'estate, quelle proprio che uno avevamo detto noi qui moriamo. Io comunque non so adesso perché non ho mai frequentato le sale operatorie per fortuna, però dentro questa sala operatoria c'era proprio sotto zero, era un ghiaccio, eravamo tutti gelati, anche gli stessi lo stesso professore, l'infermiere e tutto, quando lo toccavano erano più ghiacciati loro che io, quindi era proprio una situazione, un freddo è stato, tant'è vero che poi io ho richiesto uno scaldino, qualcosa, perché ho detto se no, io così non ci arrivo all'anestesia, e mi hanno messo sto scaldino. Il problema è che poi dopo anche il mangiare è una cosa, guardate, non si può mangiare proprio, non è una questione che uno è schizzignoso, è che proprio noi portavano via i vassoi completamente pieni e li buttavano, quindi delle cose allucinanti, delle pietanze cotte messe direttamente nella plastica e chiuse appena cotte, quindi secondo me erano pure cancerogene, e come le aprivi una puzza di plastica ti arrivava, che era una cosa orribile, non sia frutta bruttissima, mele anche un po' insomma via, non dico marce, ma stavamo lì aranci dati di sera, capito? E poi la, per quanto riguarda l'alimentazione, siccome non mi ha seguito nessuna donna lì era seguita da un nutrizionista, quindi non c'era un pasto diverso, erano tutti qualsiasi persona lì in quel reparto, perché stavamo a chirurgia, quindi non c'eravamo solo noi donne che eravamo operate al seno, ma c'erano anche altre persone. Praticamente i pasti erano uguali per tutti, per cui, che ne so, in genere si dice non mangiare carne rossa, noi ci portavano le polpette, non mangiare, non so adesso. Comunque, al di là di quello del contenuto, era che proprio non si poteva ingoiare. Quindi era una cosa, i bagni, non c'è un bagno a norma. Adesso io dico sta cosa perché ho avuto un'esperienza brutta con mia madre, quindi è una cosa che me ricordo bene. Non avendo un bagno a norma, non essendoci maniglioni, uno appena si alza, magari dopo un'anestesia, perché comunque lì ti fanno alzare subito, devi andare subito al bagno da sola, insomma, uno poi cerca pure di tirarsi su, e quindi andando a bagno da sola uno rischia di girare la testa, poi scivolare, insomma, dei maniglioni servirebbero. E niente, addirittura mi sono capitata quel giorno quando mi hanno ricoverato, che era un freddo della miseria perché erano rotti i riscaldamenti, poi dopo l'hanno accesi, il giorno dopo che sono stata operata erano accesi per fortuna, e quel giorno stesso ho assistito anche a una scena di sfondamento di porta del bagno, cioè uno shock proprio totale, perché una vecchietta si era chiusa dentro e non riusciva più ad aprire, alla fine è arrivato il fabbro, cioè al freddo coi botti. Onestamente diciamo che come degenza non ha migliorato molto lo spirito, ecco. E poi c'è tutta la questione economica, però adesso penso che poi ne riparliamo più in là.
Guarda, in realtà appunto tutti i racconti che stiamo facendo, e immagino che anche chi ci sta ascoltando avrà delle proprie esperienze, descrivono la situazione attuale sia negli ospedali in genere, l'attenzione appunto che dicevi che viene data al cibo durante le degenze, è chiaramente pure lì il frutto dell'esternalizzazione di i servizi, per cui le mense non sono più interne all'ospedale, insomma, quindi questo coinvolgerebbe, chiaramente fa parte delle critiche, delle denunce che facciamo, dovrebbe coinvolgere gli operatori sanitari e tutte le strutture appunto sanitarie che si sono trovate nel corso degli anni a perdere servizi e lavoratori. E il quadro che abbiamo dato, seppur insomma così in maniera diciamo veloce, è il quadro quindi di una situazione in cui le breast unit non rispecchiano in maniera adeguata quella che è la normativa e quella che sono le esigenze delle donne con tumore al seno, che dovrebbero quindi essere curate, che dovrebbero avere la possibilità di avere un follow up, quindi un controllo nel proprio percorso di cura, dove vengano garantite tutte le visite previste dal protocollo. E questo appunto non avviene in alcuni ospedali, addirittura facciamo l'esempio classico, è quello del Gemelli. Il Gemelli è una macchina da guerra, opera, adesso non mi ricordo i dati, ma opera tantissime donne per tumore al seno, e attiva tra l'altro percorsi che poi si pubblicizza come insomma molto centrati sulle necessità delle donne, quindi la nutrizione, lo sport, quello e quell'altro, tutti i piccoli pacchetti, promozioni diciamo che però non fanno parte del percorso classico. E addirittura le donne, ma ce l'ha anche testimoniato l'oncologo del Masetti, se non sbaglio, del Gemelli, con cui parlammo durante
qualche anno fa
durante una manifestazione appunto della Susan Komen. Noi denunciamo il fatto che le donne che sono in cura al Gemelli non hanno garantito il follow up, che significa che la mammografia e l'ecografia, che sono gli esami basilari nel follow up, non sono garantiti, quindi le donne le fanno o in intramenia o qui, oppure con grossa fatica, con grossi tempi di attesa in altri luoghi. Ecco, questa è la situazione che si vive nelle breast unit, quindi noi stiamo continuando a denunciare questa situazione per migliorarla. Abbiamo una telefonata?
Sì, aspetta un attimo, per esempio, capito dove sto. Ah, ecco. Non me la alzo pure a voi.
Pronto?
Ciao.
Ecco, ciao. Allora, vai pure, intanto noi ascoltiamo
sì.
te.
No, ciao, vi volevo solamente ringraziare per questo spazio che trovo fondamentale. Come dicevo prima l'altra compagna, ho avuto la stessa anch'io tumore al seno 3 anni fa. Sono sconvolta perché io non vivo in Italia, vivo in un altro paese, quindi mi dicevo alla compagna, non so se ce l'avrei fatta nelle condizioni che avete appena descritto, sinceramente. Quindi tutto il mio rispetto. Le figure di cui voi parlavate, ovvero la mediatrice, la figura di mediatrice che poi fa da tramite appunto a tutti gli specialisti che guardano il caso, in questo paese esistono, non esistono breast unit intese in questo senso, ma comunque i reparti parlano e si comunicano fra di loro, ma come dicevo appunto, essendo un paese dove la sanità è privata, ci mancherebbe pure altro, insomma, a questo punto mi viene anche da dire. Quindi chiaramente i servizi che poi vengono offerti alle donne, che mi vengono messi a disposizione sono di alta qualità, devo dire questo. Io avevo anche pensato, per tutta una serie di motivi, emotivi familiari, di tornare in Italia e curarmi con vicino alla mia famiglia, alle mie amiche, miei compagni, miei amici, ma poi ho pensato, ma che sto a dire? No, non sarebbe stato una mossa, diciamo, non produttiva ma efficace per quello che sarebbe stato la mia.
Scusa, di che paese stai parlando? Dove stai tu? Dove stavi?
Olanda, dove sto, sì.
In Olanda? Sì.
Sì. Scusa, non ho sentito.
Vabbè.
Ok. Niente. Volevo solo dire questo.
Grazie tantissime, grazie.
Grazie
ciao.
A voi. Ciao.
Allora, riprendiamo.
Sì,
aspetta che vai.
È interessante, insomma, quello che diceva questa compagna. Chiaramente noi quello che pretendiamo è che questo venga invece assunto dalla sanità privata, chiaramente. Dalla sanità pubblica, oddio, scusate, lapsus. Dalla sanità pubblica, e lo pretendiamo assolutamente. E quindi tutte le rivendicazioni che stiamo facendo vanno in questa direzione. Insomma, per tutte le donne che hanno sentito, che vogliono mettersi in contatto con noi, i nostri riferimenti stanno all'interno del sito del Coordinamento Regionale Sanità e della pagina Facebook del Coordinamento Regionale Sanità. Adesso vorremmo iniziare a parlare invece di un altro argomento, esatto. Abbiamo anche un collegamento, quindi che riguarda questo nuovo argomento, che insomma, si tratta sempre di tumore al seno. Un'altra lettera, tra l'altro mandata poco tempo fa da noi, insomma, riguarda lo screening mammografico, e quindi l'argomento in questione, cioè con cui vorremmo concludere, è lo screening mammografico. La Regione Lazio ad oggi garantisce lo screening mammografico dai 50 ai 69 anni con chiamata diretta, e fino ai 74 anni invece su base volontaria. Quindi le donne che lo sanno, perché non tutte lo sanno, possono continuare nella fascia d'età dai 70 ai 74 ad usufruire dello screening. E noi diciamo abbiamo parlato tanto di questa questione dello screening e abbiamo valutato, anche leggendo un po' i dati, poi li potete anche leggere dagli articoli che abbiamo messo all'interno del del sito del coordinamento, che è necessario abbassare l'età dello screening. L'età dello screening è stata abbassata in altre regioni d'Italia a 45 anni. Gli oncologi con cui e le oncologhe con cui abbiamo parlato ci dicono sono diciamo favorevoli a questo abbassamento, ma al di là dell'esperto che ci dà questa indicazione, noi abbiamo fatto una valutazione anche in base insomma ai dati eccetera, e crediamo che l'accesso gratuito e generalizzato a uno strumento diciamo diagnostico possa avvicinare tutte le donne, anche chi non può permettersi la mammografia privata, perché tantissime donne ad oggi iniziano a farsi la mammografia come consigliato dal proprio ginecologo addirittura a 40 anni e la fanno privatamente, se possono permetterselo e se credono che sia opportuno, mentre lo screening è un servizio gratuito che cala, è vero, in maniera indiscriminata verso tutta la popolazione femminile, e forse sarebbe utile ripensarlo anche in maniera più mirata, con centri senologici che valutino anche i rischi che ogni donna e la familiarità che ogni donna ha verso il tumore al seno. Tuttavia ad oggi noi crediamo che l'abbassamento dello screening dia la possibilità a tutte le donne di accedere a una diagnosi fatta da personale medico adeguato, perché lo screening viene fatto nelle ASL dove il personale medico è formato per fare la mammografia, piuttosto che invece andarlo a fare da persone improvvisate chiamando il Recup, ma anche in centri, appunto, poi chiamando Recup ti mandano pure in centri insomma
ci torniamo sicuramente, esatto. Ma oggi dico noi un'altra volta, adesso che facciamo questa telefonata, intanto vi mando un'altra canzone
che poi questa regina ho
fatato, non puoi pretendere di più.
Era partita a un quarto.
C'è solo un fiore in quella stanza e tu ti muovi con pazienza. La medicina è amara, ma tu già lo sai che la berrà. Se non si arrende tu lo tenti e sciogli il nodo dei tuoi fianchi, che quel vestito scopri già, chi coglie il fiore impazzirà. Farà per te qualunque cosa e tu sorella e madre e sposa, tu regina o fata tu, non puoi pretendere di più. Non puoi pretendere di più. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia. Ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti
quei sogni da bambino.
E tu di amore, e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma...
Pronto, allora, ecco la corrispondenza che vi avevo preannunciato. E siamo con Daniela dell'Associazione Donna più Donna, vai. Pronto?
Ciao a tutte, a tutti, sono Daniela Cermelli e sono la presidente dell'Associazione Donne più Donne di Sassari. Noi dal 2016 oramai ci occupiamo di informazione per la prevenzione, l'informazione e la prevenzione del tumore al seno, e lo facciamo attraverso immagini o fotografiche o video. In questi ultimi anni quello che noi siamo partite da una mostra fotografica che io ho voluto realizzare, questo progetto che poi è diventato mostra fotografica, che ho voluto realizzare appunto per le donne operate di tumore al seno. Negli anni poi era diventata una mostra itinerante e da lì si è resa necessaria la costituzione dell'associazione per dare forza e sostegno insomma al progetto. Negli anni appunto diventata itinerante si è anche arricchita di progetti collaterali, ogni anno diverso, dal 2017, ogni anno dedicata a un aspetto differente della prevenzione, un aspetto differente dello screening. Negli ultimi due anni, 22-23, ci siamo occupati della marginalità della prevenzione, o meglio, ci siamo occupati di tutte quelle categorie di donne e non donne che sono marginalizzate dai percorsi di screening e prevenzione primaria normale, definita così normale, perché esistono categorie che nonostante abbiano diritto alla prevenzione, nonostante abbiano diritto ad accedere allo screening, quando si trovano nel momento in cui devono effettivamente realizzare questo screening, non hanno un accesso dedicato, o meglio vi spiego, non hanno un percorso di screening dedicato. Parliamo di categorie come le donne disabili, le donne detenute, le donne migranti, le donne giovanissime, perché si stanno ammalando le donne giovanissime. Quindi noi avevamo nel 21-22 abbiamo fatto questo progetto che si chiama 18-25, voglio che per te resti solo un disegno, ed era appunto rappresentata con una donna adulta che disegna una ferita sul seno con un pennellino di rossetto, questa ferita rossa simbolica, perché appunto potesse rimanere solo un disegno. Non chiedevamo certo la mammografia, chiedevamo e chiediamo comunque almeno un'ecografia, una visita senologica annuale, specialmente in quelle ragazze che in casa hanno una familiarità forte. E è stato proposto anche attraverso un nostro convegno sempre realizzato nel 22, dove appunto sono state raccolte tutte le unite, tutti i rappresentanti delle categorie che abbiamo citato, ma me ne mancano e ve le aggiungerò, in collaborazione col Centro Screening di Sassari, che abbiamo invitato non a essere relatore principale, ma a essere ascoltatore. Quindi alla fine di tutto il convegno abbiamo dato parola a loro, dopo che hanno ascoltato quali sono tutte le problematiche vere, reali e pratiche per accedere a un percorso così difficoltoso, mentre per le donne cosiddette normali è un processo, è un accesso naturale facile, per altre assolutamente a volte è impensabile poterlo realizzare. Il centro screening stesso ci disse: noi non siamo neppure al corrente di quello che ci state dicendo, ed è una cosa molto grave perché si marginalizza una parte di popolazione femminile e non, che in realtà si ammala come tutte le altre. All'interno di queste categorie abbiamo inserito anche le trans, per esempio, le quali trans durante il periodo della transizione, appunto delle cure di transizione, si ammalano di tumore al seno, ma non hanno sì diritto alla cura dopo, ma non hanno accesso a uno screening perché formalmente sono uomini, per cui non vengono chiamate allo screening e alla prevenzione pubblica. Gli uomini si stanno ammalando, si sono ammalati nel tempo, si stanno ammalando, continueranno ad ammalarsi, ma non vengono considerati. Non vengono considerate determinate categorie perché non ci sono i numeri per poterlo fare. Questo ci è stato risposto. Se non c'è un'incidenza tale della malattia che ci obbliga in un certo qual modo a dover attivare uno screening, beh, questo non si fa. Quindi siamo sempre al discorso del profitto e lo faccio se mi conviene, diversamente in qualche modo ti arrangi. Mentre per le altre donne rappresentate, quelle per esempio le donne disabili, che siano esse cognitive, psichiatriche o anche fisiche, è necessario un percorso di accesso alla prevenzione dedicato. Perché voi immaginate una donna, una ragazza, una donna autistica che normalmente non accetta il contatto con nessuno, come possa essere, con che spirito e con che sensibilità, con che capacità, perché non si tratta neppure di sensibilità, si tratta proprio di formazione dell'operatore sanitario in grado di approcciare una donna con difficoltà particolari. Non riusciranno mai a prendere il seno di una ragazza e inserirlo dentro un mammografo, perché questa va fuori di testa, poverina, perché è nella sua natura essere così. O chi magari donne spastiche, tetraplegiche o completamente, che comunque si ammalano, siamo disabili ma ci ammaliamo pure, no? Quindi voglio dire, ma tu non sei in grado di garantirmi uno strumento diagnostico che possa accertare la salute o accertarne la malattia? E quindi allarghi le braccia e dici: non è, signora, non è possibile farlo. Io l'ho vissuto in prima persona con mia sorella, che è portata a fare la mammografia, visto l'ho fatta prima io e dopo l'ha fatta lei, ho detto così vede come la faccio io e non si spaventa. Quando è arrivato il suo turno, al momento di mettere il seno nel macchinario, non c'è stato verso, e quindi abbiamo dovuto poi ricorrere a un'ecografia, ma che è una cosa palliativa. Quindi non c'è proprio il pensiero. E qui nasce anche un discorso di pregiudizio, perché non è soltanto una marginalizzazione del problema, ma è anche nasce da un pensiero di pregiudizio. Immagini che soltanto le persone dotate di abilità possano accedere ai percorsi di prevenzione. No, esiste tutto un mondo intorno che invece non ha la stessa facoltà. Questo per le disabili, per le detenute durante la detenzione non è previsto un percorso di prevenzione, non è previsto neppure il pensiero. Quindi o troviamo un senologo che si prende a cuore, come è successo per esempio a Cagliari, all'ospedale di Cagliari, c'è un senologo che ha un suo ecografo personale, gira per le carceri a fare le ecografie alle detenute. Quindi quel momento in cui si scopre la malattia è già tardi, perché chissà da quanto tempo, perché non è detto che uno sia entrato in carcere 6 mesi prima, magari 6 anni in carcere, quindi quanto tempo questa donna non sta facendo la prevenzione. La stessa cosa, scusate, vale per le migranti, che per cultura non vogliono essere toccate giammai da un uomo, ma neppure da una donna. Quindi anche lì c'è necessità di un mediatore culturale all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche, c'è necessità di una persona che possa interpretare la lingua e informarla e rassicurarla. Quindi esiste un mondo che è comunque marginalizzato, oltre a come non viene attuata in maniera corretta per noi donne, tra virgolette, normali, esiste anche questo tipo di problema. Quindi noi l'abbiamo rappresentato attraverso tutta una serie di immagini che sono state affisse durante le campagne murarie che facciamo ogni anno in Sardegna. Quest'anno si è arricchita di un'altra, e qui vengo al discorso principale, di un'altra categoria, che sono le donne 70 più, perché giustamente a 69 anni ovunque non esiste più la chiamata pubblica, ma purtroppo la malattia continua ad esistere e si stanno ammalando donne molto grandi, sopra gli 80 anni, donne ultra ottantenni, donne novantenni, e a questo si unisce anche un altro problema, che è un problema sociale, o meglio, una donna sola, ora Supponiamo che una donna abbia strumenti economici, abbia strumenti culturali, che sappia che comunque la prevenzione va fatta, che la mammografia, se non ogni anno, ogni due, comunque va fatta. Ma esistono anche donne in condizione economica magari precaria, sole, con strumenti culturali inadeguati. E a quel punto, se non ha che vive di una pensione, donne che vivono di una pensione minima, che decidono che devono pagare l'affitto e fare la mamma, o pagare l'affitto e mangiare, oppure non fare affatto la mammografia, perché 150-180 euro, con quello una donna anziana sola ci vive un mese. Oppure curarsi altre patologie già in essere. Quindi voglio dire, non è più soltanto un problema di prevenzione di salute, ma diventa un problema sociale, cioè si allarga a tutto. Quindi va cambiato il pensiero, va cambiato, ma non stigmatizzata neppure l'idea che una donna anziana e quindi come tale non si ammala. E così come non deve essere stigmatizzata l'idea che una donna anziana ha finito, perché ci sono donne dopo i 70 anni, come quelle che abbiamo rappresentato quest'anno in questa nuova campagna muraria, che hanno interessi enormi, che hanno una vita piena, che sono piene di interessi, di impegni culturali, di impegni sociali, hanno famiglie, sono nonne, sono bisnonne, sono a volte spesso il perno delle famiglie giovani che si basano e si appoggiano in tutto e per tutto a queste nonne giovanissime. Un tempo una donna a 70 anni era una donna finita, oggi una donna a 70 anni ha ancora un quarto di vita abbondante davanti a sé, è tutta in divenire, è tutta in organizzazione, quindi deve farlo assolutamente in salute, perché è importante garantire la salute attraverso le cure, ma prima ancora è importante garantire la salute attraverso la prevenzione, come sappiamo.
Senti, hai dato un contributo veramente importante, perché fra l'altro hai riassunto la questione dello screening, che meglio non si poteva, in cui ovviamente ci rispecchiamo tutte nel nostro lavoro in questo ambito. Quindi ti ringraziamo tantissimo e ovviamente rimarremo in contatto e ci scambieremo le esperienze. Grazie, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Va bene, allora sono le 17:20, sullo screening credo non dobbiamo aggiungere niente.
Sì,
perché
ecco, noi giusto
è stata veramente
perfetta,
proprio.
Perché in realtà appunto quello che ci preme anche a noi è che lo screening venga abbassato, ma appunto che invece è anche alzato, che venga quindi garantita a tutte le donne una possibilità di accesso, non solo da un punto di vista economico, perché lo screening è gratuito, ma soprattutto in centri specializzati, perché le ASL che fanno lo screening, ripeto, hanno radiologi formati per fare questo esame, piuttosto che invece continuare ad arricchire il privato. Inoltre era molto interessante sia l'approccio umano che sottolineava nei casi, diciamo, delle donne con disabilità, ma lo allarghiamo a tutte le donne. Poi metteremo gli audio che abbiamo registrato nel nostro sito e nella pagina Facebook, e vi renderete conto che si vive molto spesso, facendo queste indagini diagnostiche, anche la mammografia, situazioni di violenza oncologica, e spesso anche da operatrici, da tecniche, insomma, donne che nello svolgere quell'esame non hanno alcuna cura, attenzione verso la donna che lo fa, e soprattutto nel caso di donne che hanno avuto diagnosi di cancro al seno, voi capite che ogni volta fare i controlli non è semplice da un punto di vista emotivo, e quindi per noi è importantissimo sottolineare che la sanità deve essere
comunque è anche, diciamo, dopo a un certo punto, quando appunto l'incidenza è quella che tu hai detto all'inizio, elevatissima, forse uno dei tumori per le donne sicuramente il più elevato, ma credo anche in assoluto è uno dei tumori più elevati in assoluto, a prescindere appunto dal fatto se sei donna o uomo.
nel senso dei vari tumori, che c'è quello dei polmoni poi eccetera, però quello che dicevi è importante, perché intanto i medici di base non ti informano sempre sul fatto che puoi accedere allo screening volontario, diciamo, no? Anzi, a me è capitato, poi ho cambiato, questa dottoressa, che era pure donna, pure una donna, perché mi diceva che io non c'avevo più diritto. Invece la dottoressa successiva mi ha detto: no, lei può telefonare allo screening, prende un appuntamento o comunque chiedergli prima dell'ecografia, quella se la prenoti ovviamente normalmente, e così è, insomma. Poi sul discorso del privato, dei centri, se tu fai nel malaugurato caso che poi ha bisogno di indagini successive, si riscontra qualcosa, lo screening ti dovrebbe prendere in carico, indirizzare eccetera, cosa che non succede se lo fai all'ASL anche, non parliamo di un privato. E per quanto riguarda la questione dei centri, delle persone che fanno questi esami e non sono specializzate per la ricerca di questo tipo di patologia, a me è capitato durante il Covid, non l'avrei mai fatto, ma sono capitata in un centro convenzionato per l'ecografia mammaria, la domanda è stata: ma perché lei ha avuto un cancro? Io lo dico: ma lei chi gli ha data laurea, scusi, perché questa è una cosa banale, non è che devi essere specializzato per sapere che c'è uno screening, che c'è una ricerca eccetera. Quindi ho detto: lo so, capitata, però ho già fatto la mammografia, quindi insomma. Poi sapete, l'ecografia si prescrive in caso di, insomma, in alcuni casi in cui non si vede bene, ecco, diciamo.
Sì,
non perché
come dalla corrispondenza, no, si diceva quello che dicevamo pure prima, che ugualmente l'ecografia è un esame importantissimo, difficile da fare, che dovrebbe essere fatto da due operatori, e ci hanno confermato gli oncologi delle Breast Unit che loro stanno chiudendo l'accesso alla popolazione generale all'ecografia e alla mammografia, e lo stanno riservando solo alle donne con diagnosi o con sospetto di tumore al seno, il che a noi sembra giusto, perché in teoria la Breast Unit e l'ospedale dovrebbe essere il punto di arrivo solo in caso di una patologia. Però noi quello che evidenziavamo era che c'è una mancanza però sul territorio di centri altrettanto formati sul tumore al seno.
No, ma che sia possibile accedere, non fra un anno, perché a me è capitato di avere un sospetto, essere andata poi a pagamento a fare l'ecologia nella Breast Unit, l'ho potuto fare, ma a parte la questione di tempo, ma perché io sapevo che una volta entrata lì, come poi è stato, io avrei avuto tutta una serie di controlli lì dentro, insomma. Quindi stavo al San Camillo, fra l'altro, quindi stavo relativamente tranquilla, non potevo andare in giro di qua e di là. Questa è una cosa molto,
esatto,
molto importante.
Cioè, non possiamo togliere la possibilità di accesso a una diagnosi fatta bene nei centri, diciamo, oncologici, quando però ancora sul territorio non esistono dei centri dove ci stanno i macchinari, i senologi, i radiologi, che sono formati sul tumore al seno, perché quelli della Breast Unit sono proprio abituati a dover trovare il tumore.
Certo.
E quindi è importante anche lavorare su questo, non solo sullo screening, ma sui centri senologici sparsi.
Sì, che siano anche, appunto, è giustissimo questo. A me è capitato di fare un'ago aspirato senza ecografia, voi capite che su questioni di millimetri è assurdo. E quando ho chiesto: ma come lo trova? Ma l'oncologo è bravo, e che me ne frega che è bravo. Questo a Regina Elena tantissimi anni fa, cioè vi rendete conto? Ognuna di noi ha una storia, anche se non esita nella diagnosi, però insomma potremmo raccontarne veramente di tutti i colori, e lo stiamo facendo di fatti.
Sì, insomma, vi abbiamo un po' raccontato quello che stiamo facendo, sia per quanto riguarda le Breast Unit che lo screening. Ci teniamo anche a puntualizzare che per noi lo screening non è prevenzione, ma è diagnosi precoce, perché la prevenzione, come abbiamo accennato anche all'inizio, è tutt'altro. Cioè, la prevenzione è non arrivare ad avere il tumore, cioè tutto quello che porta a non generare malattia, mentre la diagnosi precoce, quindi lo screening, tutti gli esami diagnostici, amici relativi sono qualcosa che fotografano un momento, una situazione che già si è creata. Se il tumore ce l'hai, non è che se fai la mammografia non te viene. Quindi occhio, insomma, sempre a tenere a tenere distinti questi due ambiti, anche perché poi leghiamo sempre le rivendicazioni sulla diagnostica e sullo screening a una questione più ampia che riguarda la salute, per un accesso, insomma, a ambienti sani, a un lavoro non nocivo, a una vita più dignitosa,
a una casa. Il nostro slogan è: quando c'è tutto c'è la salute, insomma.
Un salario adeguato,
certo.
E ci sono alcuni aspetti di questo percorso che non abbiamo fatto in tempo a toccare oggi, e uno di questi l'avevamo accennato, però ci riserviamo di riprenderlo in una prossima trasmissione, che è quello dei costi del dopo operazione, che sono alti e incidono particolarmente in quei casi di donne sole, con un salario solo, oppure senza salario, o che sono state anche abbandonate dai loro compagni, dai mariti, dopo che hanno ricevuto la diagnosi. E questa è una cosa particolarmente importante. Adesso, ecco, siamo arrivati a conclusione della trasmissione.
Ma ci torniamo, anche perché comunque il lavoro continua, e quindi vorremmo parlare dei risultati, perché anche al Policlinico ci sono stati questi contatti, esatto, a cui tu accennavi, e che forse, insomma, produrranno qualcosa, certo.
Sì, nei prossimi giorni, insomma, poi
abbiamo inviato varie lettere sia all'oncologo, e stiamo aspettando una risposta, che se non arriverà procederemo con le telefonate. Sì, quindi, dopo i messaggini su WhatsApp, passiamo alle telefonate.
Vi aggiorneremo, perché, insomma, l'idea è, come dicevamo, di organizzare iniziative all'interno delle Breast Unit, però non che siano iniziative spot o anche solo di lamentela del proprio vissuto, ma che portino invece a una sedimentazione di percorsi di lotta all'interno degli ospedali. E concludo solo sulla questione del tumore al seno, perché poi abbiamo altre due indicazioni sulle iniziative che ci sono in settimana, consigliando il libro Impaziente, un'esplorazione femminista del cancro al seno, un libro scritto da Munia Elkotni e Maël Sigonet, scusate, io non avrò sbagliato sicuramente la pronuncia. È la storia di una compagna che ha avuto, appunto, il tumore al seno, che lo ha raccontato attraverso un podcast, e poi dopo la sua morte è stata riportata, insomma, questo libro ha riportato le sue i suoi racconti, e lo consigliamo perché come quello che stiamo cercando di fare noi, punta il dito non solo sulla difficoltà personale che si è vissuto, ma fa di questa esperienza un'esperienza collettiva a cui si risponde collettivamente e politicamente attraverso le lotte, le vertenze, e quindi la necessità poi di mettere in pratica un cambiamento, insomma.
Va bene, allora adesso vi metto un po' di musica, perché passiamo ad un'altra cosa proprio. Abbiamo delle iniziative da sottoporvi, da farvi conoscere, quindi fra poco ritorniamo in onda.
scusate, in onda non avevo alzato il cursore per questa comunicazione che riguarda l'iniziativa, che una serie di iniziative. Ti lascio la parola, presentala tu.
Ok, allora, intanto grazie dello spazio. Noi un po' di mesi fa abbiamo lanciato questa idea di una biblioteca nell'hotel 4 Stelle occupato su via Prenestina 944C, è un luogo dove facciamo varie cose, tra cui appunto dei percorsi sulla sanità con l'ASL e con il coordinamento regionale sanità, e una delle idee, diciamo, è quella di farlo diventare uno spazio di discussione un po' più allargato. Partiamo dall'idea che questa è chiaramente una provocazione, perché è un luogo dove solitamente si viene descritto come criminalizzato, diventa un luogo dove invece si ragiona e si produce sapere. L'altra idea che ci ha mosso e che ha, diciamo, creato questo collettivo di docenti universitari, ricercatrici, attivisti, occupanti che decidono gli argomenti da discutere, è appunto l'idea che un luogo del genere è anche un enorme laboratorio di sperimentazione, di pratiche che possono dire tanto a chi fa analisi, e quindi abbiamo un po' invitato diversi personaggi delle scienze sociali a confrontarsi su una linea guida, che è quella che abbiamo chiamato colonialismo, resistenza e metropoli, tutti quegli argomenti che appunto riguardano degli altrove, penso ai paesi africani, alla Palestina, ma riguardano anche le città contemporanee. Partiamo il 17 di questo mese con un doppio seminario. Abbiamo invitato una docente dell'Università Roma 3 che si chiama Valeria Ribeiro Corozza, un'esperta di fenomeni di razzialità e di colonialismo, un'esperta di bianchezza, e che ci fa un intervento dal titolo Razzismo e colonialità in Italia fino a ora di pranzo, per poi avere, diciamo, un ospite internazionale alle 16.30, che è Sharam Khoshavi, un antropologo dell'Università di Stoccolma, che ha accettato il nostro invito di scendere da Stoccolma proprio per venire al 4 Stelle, e fa un intervento su le pratiche di confine come pratiche coloniali, un intervento che sarà in inglese ma sarà tradotto in italiano per appunto garantire una fruibilità. Naturalmente i due argomenti, va da sé, incrociano molto bene le popolazioni che stanno all'interno del 4 Stelle, che non solo vengono da territori coloniali e colonizzati in passato, da dinamiche postcoloniali, ma che vivono in città dove le forme di razzializzazione e di gestione simil coloniale dello spazio urbano sono una delle sempre più evidenti forme di gestione della popolazione, di governo della popolazione. La domenica invece abbiamo un altro doppio appuntamento. La mattina ospitiamo Cristiano Armati di Red Star Press e Nation Libri, con cui discutiamo sia dell'importanza dell'editoria indipendente, ma anche del tipo di percorsi che si possono determinare a partire da un'idea come quella della biblioteca nell'occupazione abitativa con appunto le case editrici indipendenti. Chiudiamo il pomeriggio appunto in questa logica di vedere le gestioni dello spazio urbano e le gestioni delle popolazioni da vari punti di vista con un urbanista architetto dell'Università di Roma 3, che è Luca Montuori, che fa un intervento da un titolo bello, tra l'altro Uccellacci Uccellini, Cosa vola nei cieli di Roma, e sarà una descrizione dei fenomeni estrattivisti che stanno trasformando la realtà urbana romana. Poi è solo, diciamo, una prima tappa di un ciclo di appuntamenti che si concluderà a maggio e che vedrà delle discussioni su temi come la produzione della gerarchia, il colonialismo in America Latina, le tradizioni radicali non euroamericane, e arriverà appunto fino a metà maggio. L'idea di sabato e domenica è anche di mantenere una certa convivialità, quindi avremo dei momenti di stacco, aperitivi, pranzi e chiaramente di discussione con gli ospiti che abbiamo chiamato in causa. E questa è un po' la struttura della giornata a cui invitiamo a partecipare e ovviamente ad anche informarsi su quello che è il nostro progetto, perché non è solo appunto uno spazio di discussione, ma abbiamo pensato che questa biblioteca possa essere un'aula studio per studenti la domenica quando le aule studio sono chiuse a Roma, e ha anche un piccolo servizio di prestito e consultazione, quindi per chi vuole consultare libri o chi avesse intenzione di cercare libri che costano, che non sono reperibili, possiamo insomma dare una mano con delle reti a trovarli e metterli a disposizione.
Va bene, allora prima di farti ripetere il luogo e l'ora dell'appuntamento, rimarco che la Biblioteca dell'Occupazione 4 Stelle è un luogo piacevolissimo, proprio dove si sta molto bene, e che questi incontri, già ce ne sono stati altri in precedenza, eccetera, non sono assolutamente fruibili e piacevoli da parte di chiunque. Piacevoli e fruibili da parte di chiunque. Se vuoi ripetere l'appuntamento?
L'appuntamento è sabato e domenica dalle 10.30 fino a sera, perché abbiamo un intervento alle 10.30 e uno alle 16.30 di solito, in via Prenestina 944C. C'è la possibilità di parcheggiare nel parcheggio retrostante l'occupazione, saranno date tutte le indicazioni sul luogo, per cui vi aspettiamo lì.
Benissimo, grazie, ciao.
Grazie,
ciao,
a te, ciao. Ciao.
Allora adesso, prima di chiudere questa interminabile no, c'è un'altra comunicazione che vi fa una compagna che è qui fra di noi, che ha parlato prima. Ti lascio la parola.
Vado. Allora, voglio lanciare questa iniziativa che ci sarà domenica 18 febbraio sulla Palestina. Domenica 18 febbraio alle ore 18.30 ci vediamo in piazza San Pietro ad Albano per 10.30, scusa.
Gli occhiali.
Allora, alle 10.30 domenica mattina a piazza San Pietro Albano ci sarà questo presidio per la Palestina, organizzato da Castelli Romani per la Palestina. E leggo il comunicato. Stop al genocidio del popolo palestinese. Dal 7 ottobre Israele ha bombardato la gran parte dei terreni agricoli, delle abitazioni e delle infrastrutture pubbliche di Gaza, scuole, ospedali, moschee e chiese. In appena 4 mesi i feriti sono oltre 65.000 e i morti almeno 27.000, possiamo dire anche 30.000, di cui quasi la metà bambini. Le forze israeliane, che hanno colpito ripetutamente anche in Siria, in Libano 300 morti, e in Cisgiordania 400 morti, si apprestano ora ad estendere l'offensiva di terra dentro Gaza, anche a Rafah, al confine con l'Egitto, dove si trovano quasi 2 milioni di sfollati. La propaganda di Tel Aviv giustifica l'eccidio come una risposta agli eventi del 7 ottobre, falsificando deliberatamente la storia. Dalla dichiarazione di Balfour del 1917, passando per la proclamazione dello Stato di Israele nel 1948 e per le guerre del 1967 e del 1973, i palestinesi affrontano da un secolo una prolungata pulizia etnica, 700.000 arabi espulsi nella Nakba del 48, e uno stato di occupazione permanente ad opera del colonialismo di insediamento sionista. L'autorità nazionale palestinese, nata dagli accordi di Oslo del 1993 e subalterna a Israele, amministra formalmente una residuale porzione della Cisgiordania, che si riduce sempre di più a causa del proliferare delle colonie. A Gaza, sotto blocco terrestre, aereo e marittimo dal 2007, le condizioni di vita erano estreme anche prima del massacro in atto. Nell'unica democrazia del Medio Oriente, fra virgolette, migliaia di persone sono incarcerate senza processo in virtù della detenzione amministrativa, mentre in Parlamento nel 2018 il Parlamento ha approvato una legge che definisce Israele come lo Stato della sola nazione ebraica. Accade così che il ministro della difesa israeliano possa definire gli abitanti di Gaza animali umani, senza suscitare scandalo nelle cancellerie europee. Non si tratta del resto di mera indifferenza. Anche l'Italia è direttamente coinvolta a causa di scelte scellerate che si aggiungono alla consolidata collaborazione militare con Israele. Oltre a non votare la risoluzione ONU per il cessate il fuoco e a sospendere i finanziamenti all'UNRWA, l'agenzia che si occupa dei rifugiati palestinesi, questo governo ha annunciato l'assunzione da parte italiana del comando tattico della missione militare europea Aspides nel Mar Rosso. Nel Medio Oriente, come in Ucraina, il governo obbedisce servilmente alla NATO, esponendo il nostro paese agli effetti nefasti delle politiche di guerra, in nome della declinante supremazia occidentale sul resto del mondo. Se l'opposizione parlamentare, quando va bene, rilancia l'obsoleta e fallimentare soluzione dei due stati, anche negli Stati Uniti e in Europa prende corpo la mobilitazione per la fine dell'aggressione israeliana e per una reale decolonizzazione della Palestina. Dal 7 ottobre importanti manifestazioni si sono succedute da Londra a New York e da Parigi fino a Roma. Mobilitiamoci anche nel nostro territorio, solidarietà con la lotta di liberazione palestinese, fuori l'Italia dalla guerra e dalla NATO. Castelli Romani per la Palestina. Quindi rinnovo l'invito a partecipare a questo presidio per la Palestina domenica 18 febbraio alle 10:30, Piazza San Pietro, Albano. Ho fatto. Invito tutti a partecipare in massa.
Questa lunga disanima.
Esamina.
Allora concludiamo la trasmissione, oggi ci siamo allungate un po' ma non ci sono problemi, e vi ricordiamo che la trasmissione di oggi del coordinamento regionale sanità la potrete riascoltare o ascoltare per la prima volta al più tardi domani sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info,
anche sul sito del coordinamento e sulla pagina Facebook, e la mettiamo anche nell'account Twitter,
dappertutto proprio, siamo in ogni dove,
non potete fare a meno.
No proprio non avete scuse. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie soprattutto a chi ci ha telefonato, e buona serata e buona lotta.
Tutto calcio, nutrendo la speranza che un giorno t'avrei fatta uscir da quella stanza, quella soffitta umida dove non si sta dritti, pagata con la schiena oltre che con l'affitto. Guardavi triste il giorno della festa, con la schedina in mano a scuotere la testa. Passato quindi all'otto, nutrivo l'illusione che un giorno avrei potuto pagarti la pigione di un grande appartamento, una roba da signori con i soffitti alti, completo di accessori. Tu mi guardavi triste nel giorno della festa, col mio terno sbagliato a scuotere la testa. E il giorno quando m'alzai di scatto e cominciai ad urlare quasi che fossi matto, perché mi son stufato di sto sistema.